Su Unica Radio scarichi e riascolti gratuitamente le interviste e le porti in giro con te. Unica Radio, Be Podcast.
Sono passati alcuni giorni dalla sua scomparsa, ma il ricordo che gli italiani hanno di Ettore Scola e dei suoi film è sempre, rimarrà tale, molto molto vivo. Noi di Unica Radio abbiamo deciso di ricordarlo così, in maniera molto semplice, snella, in compagnia di uno che sicuramente Ettore Scola lo conosce molto bene, Alessandro Ticozzi, amante di quel mondo, che potrebbe dirci qualcosa di più. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao Gianmarco, ciao amici radioascoltatori.
Allora, Alessandro Ticozzi è una vecchia faccia, anzi una vecchia voce di Unica Radio, giovane scrittore, giornalista veneziano, appassionato, ovviamente alle sue spalle ha tante pubblicazioni, appassionato del cinema del secondo dopoguerra e per l'appunto vanta diverse pubblicazioni nel campo di quel mondo che fu. Allora Alessandro, che ricordo hai di Ettore Scola?
Allora, io l'ho incontrato per la prima volta 11 anni fa quando ero ancora studente al Drams qui a Padova, perché era venuto a un convegno organizzato da Giampiero Brunetta, il mio maestro di cinema che è anche un suo amico. E alla fine del convegno Ettore Scola mi ha fatto questa bella dedica che conservo tuttora sul comodino della mia camera da letto, ad Alessandro, che la sua passione di cinema venga ricompensata di una grande carriera. 5 anni fa poi l'ho incontrato, sono stato a casa sua per intervistarlo per il mio volume L'inviato dalla rete. Lui aveva davanti il computer quando sono entrato a casa sua e aveva fatto la ricerca con mio nome e cognome su Google. Lui chiaramente non si poteva ricordare di me e allora gli ho ricordato di quella dedica e lui, guardando le mie cose sul computer, mi ha detto: vedo che le ha portato fortuna quella dedica. Poi l'ho intervistato per telefono in altre due occasioni, per il mio saggio Il grande buffone tra cinema e cucina con Ugo Tognazzi e per La voce del cinema, Arnoldo Foato e cinematografico. Lui è una persona molto molto schiva, crepuscolare, un po' come i personaggi e le atmosfere dei suoi film. Eppure è una persona capace anche in questo di una sua ironia. È sicuramente un grande vuoto, essendo l'ultimo dei grandi registi della commedia italiana, che comunque sia lui ha superato da Una giornata particolare in poi, cui film con cui ha iniziato a fare appunto un cinema sempre più personale, in cui in queste storie, no, ambientate negli interni, la storia delle persone comuni appunto viene influenzata dalla grande storia, che appunto leggiamo sui libri di storia.
Allora Alessandro, quindi converrai con me, un personaggio schivo, ma è anche un personaggio che conosce l'Italia e sa graffiarne i vizi e le virtù, sin da giovane, da giovanissimo, dagli inizi della...
Sì, assolutamente sì, lui ha iniziato facendo lo sceneggiatore della commedia all'italiana, spesso in coppia con Ruggero Maccai. Negli anni 50 sceneggiava i film di rivista e poi negli anni 60 ha sceneggiato le migliori commedie di Gino Aisi e Antonio Pietrangeli.
Esatto.
Cui deve appunto di più per la sua formazione. Cioè a metà anni 60 si è messo in proprio a fare il regista e dalla fine del decennio ha iniziato a conseguire i suoi primi successi. E poi è arrivato a portare la commedia all'italiana a una certa maturazione intellettuale con C'eravamo tanto amati, che è appunto un capolavoro che racconta 30 anni di storia del nostro paese, dalla Resistenza agli anni di piombo, attraverso le vicende di tre amici ex partigiani, tutti e tre appunto innamorati della stessa donna.
Partiamo dal 1968, brevemente, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente 68. Scomparso in Africa. Lui dirige Manfredi, Sordi e Blier e qui c'è proprio la rottura della monotonia borghese, c'è il gusto per l'avventura.
Sì, sì, è un film che è ispirato a Cuore di tenebra di Conrad, dello stesso romanzo da cui Coppola trarrà Apocalypse Now, ed è un film che appunto in chiave comica, in chiave di commedia all'italiana, racconta appunto questa borghesia ipocrita a contatto appunto con il continente nero.
Borghesia ipocrita, si arriva agli anni 70, decennio importante per Ettore Scola. Gli anni 70 sono gli anni del boom economico, ma anche per l'appunto delle contraddizioni che nascondono dietro questo decennio e gli aspetti più nebulosi e i lati più nascosti. Si parla di il dramma della gelosia a tutti i particolari in cronaca, oppure anche della figura del commissario Pepe?
Beh, al commissario Pepe io sono affezionato, perché anche se in genere, ecco, non è tra i film più ricordati di Ettore Scola, però io sono veneto, il film è girato tra Vicenza e Bassano del Grappa e quindi sono legato a quel film. Un Ugo Tognazzi straordinario, è un film legato alla stessa critica della, dell'ipocrisia della borghesia di stampo cattolico presente, Signore e Signori di Germi, altro grande capolavoro ambientato nella mia regione. E poi invece con Dramma della gelosia realizza invece un film, appunto un triangolo amoroso sullo sfondo delle lotte politiche degli anni 70, insomma utilizzando intelligentemente anche il linguaggio delle canzonette, della cultura popolare, insomma come aveva già fatto Dino Risi con Strazia Rima di Baci Sassami e come fa ancora Monicelli con il romanzo popolare.
A questo punto non possiamo che citare il capolavoro, Ci eravamo tanto amati, 1974. Qui c'è un trentennio di storia italiana ripercorso dalle figure di Gassman, Manfredi e Stefano Sataflores, che interpretano tre amici che un tempo legati dalla lotta partigiana poi hanno preso strade diverse e si rincontrano dopo tanti anni.
Sì, è vero, lo dicevo appunto anche prima, un film che racconta in modo magistrale sulla falsariga di una vita difficile di Dino Risi. Praticamente questo film, come sottolinea anche Paolo Merighetti, è una vita difficile moltiplicato per tre, ma questo non deve sminuirne le sue qualità, anzi è una citazione affettuosa in fin dei conti, è un film, è anche un omaggio al neorealismo, il film è dedicato a Vittorio De Sica. E appunto è un film che racconta molto bene la disillusione di chi ha creduto in degli ideali, dei valori, e purtroppo si è scontrato con la dura realtà.
Dura realtà, realismo, per l'appunto la realtà dei fatti che viene fotografata senza modifiche, senza edulcorazioni, senza addolcire quello che di amaro c'è. Sì. Brutti, sporchi e cattivi, 1976. Scola entra nelle baracche della periferia romana e appunto ci fa una foto di tutto con profondo realismo, senza addolcire, edulcorare ciò che di crudo c'è nella Roma dei poveri.
E Nino Manfredi dà una straordinaria interpretazione, circondato tra l'altro quasi esclusivamente da veri baraccati. È una commedia all'italiana nera, amara, truce. È sicuramente, come dicevo prima, di matrice pasoliniana, anche perché Sergio Citti, non accreditato, ha collaborato ai dialoghi in romanesco nel film, anche perché Pasolini avrebbe dovuto interpretarne il prologo, ma fu assassinato prima di poterlo fare. Insomma, questo è stato uno dei più grandi rimpianti di Ettore Scola. Comunque un film molto riuscito, sicuramente da vedere, e secondo me fa bene il paio con, cito un altro film di matrice in qualche modo pasoliniano, Un borghese piccolo piccolo di Monicelli, il film che chiude la grande stagione del genere e che appunto è tratto dal romanzo d'esordio di Vincenzo Ceami, che è un allievo di Pasolini.
Chiudiamo gli anni 70 con 1977, una giornata particolare, una storia di due vite ostacolate dal regime fascista. Lei è una donna condannata al ruolo di angelo del focolare domestico, dall'altra parte c'è lui, interpretato appunto da un grandissimo Marcello Mastroianni, lei è Sofia Loren, che è un omosessuale, come tale costretto a lasciare il suo lavoro.
È prossimo al confino. Per quanto riguarda Una giornata particolare, è un film che appunto trasforma anche la Loren e Mastroianni, che nelle pellicole per esempio di Vittorio De Sica sono stati utilizzati nei ruoli della donna fatale, della pin lover. Qua invece Scola praticamente li porta fuori da questo territorio. La Loren diventa una donnetta dimessa, mentre invece Mastroianni addirittura è un omosessuale. Danno un'interpretazione grandissima, forse la più grande insieme della loro carriera, e comunque un film che racconta molto bene appunto l'Italia sotto il fascismo, e in qualche modo il personaggio di Mastroianni rappresenta la coscienza civile, spinge appunto il personaggio della Loen a uscire da questo guscio di Etoica.
Quindi Scola bravissimo a portare in scena la vita, l'Italia,
ad aderire soprattutto ai piccoli sentimenti delle persone comuni.
Piccoli sentimenti, persone comuni, ma grandi fatti, grandi eventi anche, e soprattutto una vita lunghissima. Tu hai citato un film che è sicuramente un capolavoro, 1987, La famiglia si entra negli anni 80 di Ettore Scola. Sono 80 anni di vita, di storia di una famiglia, e forse storia di tutta Italia.
Sì, infatti questo visto attraverso questi appunto, è tutto ambientato in interni, un film molto cecoviano, una grande interpretazione insomma di Gassman, Lafandrelli e Fanny Ardan, ed è un film che, come dicevi tu appunto prima, racconta 80 anni di storia del nostro paese attraverso le vite di questa dei componenti di questa famiglia della borghesia romana. Ma volevo ricordare, che tu non hai ricordato prima, La Terrazza è un film molto importante, perché Se un borghese piccolo è stato il film che ha sancito la fine della commedia all'italiana attraverso appunto attraverso la tragedia di una violenza piccolo borghese, e appunto una conclusione decretata dai due artefici del genere, i due esponenti più rappresentativi sicuramente, Monicelli e Sordi, appunto La Terrazza è il testamento post mortem del genere, ed è un film che racconta la crisi di questo gruppo di intellettuali di sinistra, e che racconta tra le altre cose perché non si può più fare la commedia all'italiana più impegnata, più amara in Italia.
E quindi anni 80, com'è Ettore Scola in questo grande decennio?
Ma come lo ritrovi? Ettore Scola, come dicevo prima, è un regista che in realtà ha molte sfaccettature, ecco. Come appunto dicevo, lui è partito dalla commedia all'italiana e appunto l'ha superata Da una giornata particolare in poi. L'ultimo suo grande film secondo me è stato La famiglia. I film successivi secondo me non sono stati tutti allo stesso livello, ecco, anche se per esempio a me aveva molto colpito il suo ultimo, Che è strano chiamarsi Federico, presentato, questo omaggio a Fellini presentato 3 anni fa al fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, in quanto comunque sia è un affettuoso omaggio al suo grande amico Federico Fellini nel ventennale della scomparsa. Un film molto personale che Scola ritorna alle sue origini, in qualche modo il suo film testamento racconta la cosa più interessante secondo me, quando racconta soprattutto come funzionava il Marco Aurelio, il giornale satirico in cui lui ha iniziato a collaborare ancora quando era studente liceale.
Allora Alessandro, ultima domanda: com'è Ettore Scola nei nostri giorni, ecco, gli anni 2000?
Diciamo che i film di Ettore Scola degli anni 2000, degli anni appunto dalla fine degli anni 80 agli anni 2000, insomma fino ai giorni nostri, trovo che, voglio dire, lì ha faticato secondo me a sintonizzarsi con la realtà contemporanea del nostro paese, ecco. Ma questo è un problema che riguarda tutta quella generazione di registi, di interpreti, appunto dopo la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, poi ha avuto un progressivo declino, proprio perché ovviamente loro erano arrivati ai 60 anni, quindi facevano fatica a stare dietro alle nuove generazioni, lo influsso, il consumismo, che comunque loro stessi hanno tanto detestato, come del resto anche lo stesso Ettore Scola. Il problema è che non c'è stato, secondo me, un adeguato ricambio generazionale collettivo. Ciascuno ha preso la propria strada, la propria direzione, c'è chi si è fermato come autore facendo alcuni film buoni, però non c'è stato più questo clima di unione che c'è stato appunto nella grande stagione nata col neorealismo e conclusasi appunto con la commedia all'italiana, il cinema di impegno civile. Quindi questa grande generazione che è iniziato a metà anni 40, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, e ha concluso il suo periodo migliore con la fine degli anni 70.
Alessandro, noi ti ringraziamo, sei stato completissimo, gentilissimo, e naturalmente ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo, ti ringraziamo ancora per questo excursus, questa cavalcata riguardante appunto la figura di Ettore Scola. Possiamo dirti direttamente a risentirci, perché sicuramente sarai nostro ospite altre volte.
Va bene, ciao.